Regna una confusione che io ricordo che solitamente è permanente nella gestione dei fenomeni migratori in Italia e in Europa, ma in queste ore, mentre ascoltavo gli interventi, guardavo le news, le agenzie che stanno uscendo in questi minuti e tanto per dire ciò che era vero ieri già oggi si è modificato, cioè dar conto, mi interessa anche dar conto dell'evoluzione velocissima che in queste ore ha tutto quello che noi stiamo avvenendo e anche in che momento ci troviamo storico della nostra vita proprio. Ieri si parlava di un piano regionale per l'accoglienza di questi profughi fantasma che arriveranno dalla Libia, mentre ci sono 5.000 persone, quasi 6.000 stipate nell'isola prigione di Lampedusa. Ovviamente ieri e in queste settimane si è discusso del Residence in Mineo come un fiore all'occhiello per l'accoglienza in tutta Europa. La notizia di qualche minuto fa è che la nave che è partita da Lampedusa attraccherà a Mineo e scaricherà a Mineo i tunisini presenti a Lampedusa. Per cui siamo di fronte a un momento in cui la politica non è in grado, non è in grado, non lo è stata difficilmente, ma non è in grado di disegnare neppure il suo di desiderio, neppure le aspirazioni di gestione dei flussi, di affermazione spesso anche di autorità, di statualità. È semplicemente un tentativo di gestire cose che in questo momento sfuggono assolutamente a un controllo possibile. Ma non perché queste cose siano impossibili da gestire di per sé. Giustamente Alessandra ricordava prima alcuni numeri. Parliamo di 75 milioni di sfollati, parliamo di 150.000 persone che nel corso delle ultime 2 settimane dalla Libia si sono ammassate nella zona Tunisia. E noi stiamo decostruendo parzialmente, e lo vedremo con che effetti, complessivamente il sistema d'asilo e delle garanzie del diritto d'asilo in Italia per far fronte all'arrivo di 15.000 persone. Ma tutto questo, ripeto, non è una questione che ha a che vedere con un'impossibilità di dare queste risposte, ma ha a che vedere con la scelta che si vuole fare intorno a queste cose. E qui io, quando abbiamo preparato l'intervento, quando ci siamo confrontati con Alessandra, giustamente Alessandra diceva, parliamo delle politiche di questi anni, anche a partire dai respingimenti del 2009, che ovviamente sono stato un elemento centrale, ma in realtà vediamo che semplicemente, ma siamo costretti a parlare dell'attualità perché le politiche non sono le politiche di gestione, ma è la politica che gestisce, non sono le politiche come prospettiva, ma è la politica come immediata utilità del diritto d'asilo, dei fenomeni migratori, dei sistemi di accoglienza, di ciò che accade. Per cui quello che valeva anche i nostri discorsi, le nostre analisi, sia generali che quello che è avvenuto in particolare con il tema dei respingimenti, sono un patrimonio che ci portiamo dietro, ma già oggi, vengono rimessi in discussione anche da quello che sta avvenendo, ovviamente, non perché non siano vere o ancora non ci sia una linea tratteggiata che le unisce. Ma perché di fronte abbiamo questo continuo modificarsi nell'immediato, con una progettualità impossibile, di fronte a una crisi stessa che è impossibile, di cui è impossibile sembra progettare un'uscita, e in questo anche il sistema accoglienza, asilo, immigrazione in generale non è travolto, ma diventa uno anche dei punti cardine. Pensiamo cosa significa quello che sta avvenendo in Libia. Io tengo a sottolineare anche alcune analisi che vedo in giro, quello che sta succedendo in Libia non lo voleva nessuno. Non è la guerra dell'Iraq che serviva in quel momento a uno scopo, non è la guerra dell'Afghanistan che serviva a uno scopo, non è neppure la guerra per il petrolio, tout court, così come si diceva, ma Gheddafi era l'uomo dell'Occidente. Era chi garantiva energia all'Europa, in particolare all'Italia, era l'uomo che garantiva di poter disparare ai migranti, come è successo al peschereccio di Mazara del Vallo pochi mesi fa, garantiva i pattugliamenti congiunti, garantiva il più grande sistema di controllo e di esternalizzazione della frontiera europea che mai noi abbiamo avuto modo di vedere. Il nostro mare che si è trasformato non tanto in una non solo in un cimitero, ma soprattutto in un terreno continuo di contesa lì e di contesa politica e di spettacolarizzazione, peraltro. Per dire che, insomma, quello che sta avvenendo non è frutto semplicemente del disegno criminale di qualcuno o del disegno politico di qualcun altro, del disegno, ma è frutto di questa crisi, e dentro a questa dimensione dei tempi brevi le risposte si stanno dando. Per parlare dell'immediato, ci serve anche a capire gli sbagli e cosa è servito in precedenza tutto quello che sta succedendo. Quello che vediamo ha tre quantomeno diversi fattori. Noi partiamo da una situazione in cui questo paese ha trasformato in questi 15 anni l'immigrazione nel principale terreno elettorale, economico, simbolico, politico di confronto. Uno dei principali, sicuramente uno di quelli su cui è più facile, insomma è stato il terreno più ricercato come terreno di contesa della politica. E tutto questo non ha solo avuto, come spesso diciamo, delle ricadute sulle opinioni delle persone, sulle coscienze delle persone, producendo paure, ma poi ha avuto una sua ricaduta legislativa, pacchetti di sicurezza, normative d'eccezione, eccetera, eccetera, e in particolare un utilizzo, diciamo, con due facce del meccanismo dell'asilo, della normativa sull'asilo, del sistema di accoglienza sull'asilo, dell'utilizzo, diciamo, del discorso dell'asilo. Da un lato l'asilo rappresenta la via d'uscita dei buoni, no? Questo utilizzo per giustificare le normative contro gli altri, perché non sono degni della richiesta d'asilo, e dall'altro invece è l'asilo stesso ad essere stato via via, come dire, decostruito nel suo complesso sistema di garanzie possibili e dovute per il senso che ha la protezione all'asilo. A cascata hanno avuto delle evoluzioni assolutamente conseguenti anche tutte le politiche messe in atto, e questo, guardate bene, non significa che non ci siano delle politiche. Ricordo la città di Venezia in questo senso, insomma, ha uno dei progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati tra i più grossi d'Italia, sicuramente quello nella proporzione con gli abitanti più, insomma, che rappresenta anche una indicazione possibile, ma tutte gli sforzi, tutte le speranze ovviamente impattano contro diversi fattori, impattano in primo luogo contro un sistema complessivo che difficilmente consegna la possibilità di costruire non solo politica sull'asilo, ma anche realizzazione dei percorsi che riguardano le persone dell'asilo, i richiedenti asilo, i rifugiati politici. A poco vale la considerazione che anche per gli altri. Io spesso faccio fatica ad accettare questa idea per cui, no, ai rifugiati noi dovremmo concedere e dare casa, alloggio e ad altri no. Perché no? Giustamente dovrebbe esserci dovrebbe essere un diritto garantito a tutti. Certo è che non mi piace neppure l'idea che, siccome non le diamo agli uni, va, come dire, sottratta la garanzia agli altri. Ma nella sua materialità le politiche hanno prodotto in questi anni difficili meccanismi di soluzione dal punto di vista, diciamo così, della progettualità degli enti locali, delle politiche d'accoglienza, dei meccanismi, insomma, anche della solidarietà stessa, del volontariato, che spesso, no, ha rischiato di diventare un palliativo sempre meno sufficiente. Questo per dire che in questo quadro non c'è, appunto, per ritornare ad affermare l'assoluta irrazionalità del sistema che stiamo mettendo che si è dato. In queste ore questo sistema è un sistema che sta mostrando tutti quei limiti di cui parlavamo. È un sistema che, per vincere sulla detenzione, ha bisogno ieri di una conferenza con le regioni in cui promettere alcuni posti in più allo SPRAR, che sono sempre stati chiesti, sono sempre stati auspicati da tutti, ma guarda caso arrivano nel momento dell'emergenza come fossero quelli la soluzione, mentre nessuno ha il coraggio di parlare di quella che prima è stata nominata prima, protezione temporanea. L'articolo 20 del testo unico lo prevede, non è una cosa per cui stiamo tutti quanti, in tutta Italia, stanno chiedendo la soluzione, la protezione temporanea. Lo dice l'articolo 20, lo dicono le direttive europee, si tratta di una concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e dalla cooperazione in ambito comunitario. Se quello di cui stiamo parlando non è un afflusso massiccio, in termini assoluti, sicuramente per l'incapacità di questo governo e per quello che dice lo stesso governo si sta trasformando in un afflusso ingestibile. Lampedusa come spettacolarità, come momento da utilizzare, e dall'altro lato un sistema in questi giorni che assolutamente non riesce a decongestionare quest'isola, perché probabilmente quest'isola si dovrà congestionare solo quando diventa un problema politico ancora, non quando diventa un problema per i rifugiati, per i potenziali rifugiati, per i potenziali richiedenti asilo. Ho fatto questa, non introduzione, ma insomma, ho parlato di questa cosa e sull'attualità per dare questa, intanto a tutti noi questo senso necessario di non cristallizzare quello che pensiamo soprattutto in quello che sta avvenendo in questi tempi. Ripeto, è un momento in cui tutto cambia sotto i nostri occhi, senza un disegno che continuamente riesce ad essere conseguente. Ma dall'altro lato voglio anche dalle politiche passare alle persone dell'asilo. Uno sguardo che tutti quanti dovremmo provare sempre ad avere nei diversi ruoli, nei diversi ambiti in cui noi ci confrontiamo con questo. Perché troppo spesso, anche in questi giorni, abbiamo discusso di come si potrebbero posizionare quei 5.000 di Lampedusa, di come l'Europa dovrebbe farsene carico, di come l'Italia invece può farsene carico perché i numeri sono bassi. Insomma, abbiamo discusso di come ancora, in qualche modo, confinare, in qualche modo, come dire, indirizzare i percorsi dei migranti che arrivano in Europa, che badate bene, sempre più si discostano dalla figura del richiedente asilo che noi spesso abbiamo bisogno di costruirci, cioè di quella figura, non del muro di Berlino, ma anche riattualizzata di quello che scappa dal conflitto e immediatamente ricerca un approdo da un'altra parte. Sempre di più si configurano degli elementi di vissuto, di viaggi e di desideri che si mischiano. C'è l'esigenza di partire, penso a chi parte dall'Eritrea, dal Corno d'Africa. Ci sono anni passati in altri paesi, in tentativi anche lì diversi di andare o lavorare per andare, no? Per pagarsi il viaggio per ripartire. Ci sono meccanismi di arrivo qui in Italia che, per esempio, insomma, se voi chiedete a un rifugiato, lo diceva prima, se avesse potuto scegliere di fare domanda d'asilo in Italia o da qualche altra parte, penso che, non dico il 90, però gran parte di quelli che incontriamo avrebbe forse immaginato un altro paese, almeno, o almeno dopo una piccola esperienza qui, ecco, almeno dopo che è stato circuitato tra CARA, centri di identificazione ed espulsione perché magari non aveva i documenti, eccetera, eccetera. Per cui si pone su questo tema dell'asilo un nodo oggi, a mio avviso, centrale, che è quello di cui anche dal punto di vista normativo si discuteva prima, che è il nodo del diritto d'asilo europeo, ma non tanto per quanto riguarda le politiche comunitarie, che ovviamente hanno bisogno di essere sviluppate in un senso comune, in un senso di, come dire, omogeneizzazione, anche se spesso, io lo ricordo, purtroppo, omogeneizzazione in Europa è significato peggioramento degli standard migliori, dei paesi che garantivano standard migliori. Penso a quello che è successo con la direttiva rimpatri, dove si sono prese le misure, che poi noi abbiamo questa cosa per cui la direttiva della vergogna è comunque migliore della nostra normativa, ma questo è una singolarità sempre nostra, ma in cui per esempio erano previsti 18 mesi di confinamento nei CIE perché si è andato a prendere il numero di mesi maggiore rappresentato in Europa, cioè possibile in Europa, per dire che insomma politiche comunitarie significa anche un lavoro per costruire un'Europa con questo pensiero sul diritto d'asilo. Ma sicuramente il diritto d'asilo guardato dal punto di vista dei rifugiati e dei richiedenti asilo significa pensare al diritto di scelta, al diritto di scegliere dove stare, se andare o se rimanere e anche di come attraversare. come vivere, come arrivare, approdare o ritornare. E questo è un nodo che in questi giorni si porrà in maniera, come dire, assolutamente rilevante. Io ne sono convinto, dalle cose che leggiamo in questi giorni, non esiste un disegno per dare risposte a quello che sta avvenendo a Lampedusa. Basta pensare che i conti non tornano. Si è parlato di 15.000 arrivi, 5.000 persone sono a Lampedusa, forse 1.000 sono state spostate, non si capisce dove siano questi altri 9.000 che il governo dice di aver distribuito in giro, e noi piano piano stiamo scoprendo che questi altri 9.000 arrivi sono già in Francia, sono alla frontiera di Ventimiglia, provando a attraversarla per raggiungere altri paesi, sono verso Berlino, arrivano qui col pensiero di andarsene prima possibile. E il nostro governo, e in qui ci tengo a sottolinearlo, sta mettendo a pieno regime la fabbrica di clandestinità. In questi giorni la soluzione pazzesca messa in piedi, sono l'ultima anche questa di poche ore fa, trasferimento da Lampedusa a Bari, da Bari a Mineo, per cui con 213 milioni di euro stanziati per 9 mesi, chiedo a Rosanna Marcato cosa pensa di 213 milioni di euro per un progetto vero di accoglienza, quanto potrebbero valere, e poi migranti a cui viene consegnato un foglio di via con l'ordine di allontanamento dal nostro paese, a cui viene detto adesso sei libero, ovviamente libero di essere incarcerato per la violazione dell'ordine di allontanamento, libero di essere incarcerato per il reato di immigrazione irregolare. Libero di non potersi muovere in Europa perché l'Europa, che ha tanti confini europei, al suo interno riesce a rialzarli quando il passaporto non è quello di uno degli stati. Noi da domani saremo a Lampedusa e speriamo di raccontarvi da là le prossime evoluzioni, sperando che presto quell'isola non diventi un carcere, ma anche in tutta Italia riusciamo a ricostruire un modo di affrontare queste cose diversamente. Grazie.